E noi appunto ci stiamo occupando e preoccupando e interessando e quindi dandoci da fare per alcuni versi nel capire che ne è del matrimonio dentro i processi della coltivazione complessiva dell'umano, dentro questo tempo, quindi nella cultura. E abbiamo fatto due assaggi dentro l'antropologia culturale per capire come nella storia dell'umanità il matrimonio ha assunto delle configurazioni antropologico-sociali caratteristiche, no? Per fermarci poi più attentamente alle caratteristiche della nostra modernità tarda, che danno al matrimonio alcune caratteristiche, no? Le abbiamo messe sotto tutte queste considerazioni. Le abbiamo messe sotto la voce perplessità, ma in maniera forse scorretta, nel senso si tratta solo di comprendere. Certo, il matrimonio presenta in questa nostra società dei tratti di particolare fragilità e tuttavia racconta delle storie bellissime, saranno anche fragili, ma certamente esporre così il soggetto all'invenzione è rischioso, è ovvio. E però, insomma, mi pare che escano anche storie belle, no? No, ieri sera con un gruppo di genitori a prima comunione usciva qualche battuta e dire: ma sai che i bambini oggi sono bravi proprio, ma molto più bravi di noi. Nel senso che noi ci tenevano lì così intruppati con la bacchetta. Questi qui sono bravi anche di per sé. Decidono anche di essere bravi. È un po' così anche con gli sposi giovani, insomma, io credo di averlo confessato tante volte che tra le varie esperienze che compongono una comunità cristiana, quella dei giovani che si sposano, delle coppie giovani, è dal mio punto di vista, per me, appunto, siccome poi magari faccio certe scelte, siccome poi sono così, appunto, no. Ma credo che per me in assoluto sia una delle parti più vive della comunità, fuori dubbio. No, lo potevo dire, i giovani non ci sono. Decisamente è la parte più viva della comunità. Quindi abbiamo fatto alcune considerazioni attorno alla cultura del matrimonio. E attorno anche agli scandagli psicologici della sessualità e dell'amore dentro l'anima, così come l'uomo moderno poi la legge nelle profondità del desiderio, e mi pare anche lì in maniera abbastanza interessante si sono colte alcune cose dalla maniera di desiderare, dall'articolazione delle leggi che ancora funzionano, le leggi fondamentali, no? E poi ci siamo fermati un momento, ci siamo presi cura sempre in questa, che dovrebbe essere un'introduzione, no? Sull'analisi di alcuni problemi, di alcune perplessità attorno al matrimonio, ci siamo rivolti più esplicitamente alla comunità cristiana e a alcune domande pastorali che nascono dalla distanza che alcune volte è proprio difficile da gestire, da capire. Tra la domanda del sacramento, perché di questo noi stiamo parlando, del sacramento del matrimonio, e il discorso cristiano, almeno quello scritto, no? Con diversi, ci siamo fatti molte domande, no? Su come concepire il sacramento, e cercheremo in qualche maniera, dove arriveremo, di ricostruire poi alcuni discorsi. Questa sera vorrei partire sempre guardando dentro la comunità cristiana e questo incontro con i giovani che chiedono di sposarsi. Vorrei porre una domanda che vi sembrerà impertinente, però sopportatela un momentino, vedrete che è meno, non so, sensazionalistica di quello che sembra. Cioè assumerei il punto di vista morale, il punto di vista etico del problema. Accanto a quello pastorale, pongo questo e poi se abbiamo tempo faccio una battuta anche sul problema giuridico, di come gestiamo giuridicamente. i problemi del matrimonio. No? Dal punto di vista morale porrei la domanda così: è morale proporre oggi il matrimonio cattolico? È ovvio, c'è la morale cattolica, ma dico, è morale rispetto ai costumi, rispetto alla mentalità. Cioè, siamo onesti, siamo sinceri a proporre una roba così. La situazione è molto incerta in cui spesso si chiede il sacramento del matrimonio. Fa riflettere. È morale che la Chiesa continui a proporre come un pacchetto, no? Un legame coniugale i cui obblighi morali sono diventati così originali rispetto alla cultura che ci circonda. Alcune volte mi chiedo anche se sono le stesse cose che ci dice, se ci si capisce, capito? E appunto il cui statuto giuridico, l'indissolubilità, è così, non dico impensabile, ma è così diversa, no, dai costumi e dalle leggi poi delle nostre città, no? Se noi riteniamo come cattolici di proporre il matrimonio fedele, indissolubile, se riteniamo che questa sia una follia sapiente, appunto, un'utopia praticabile, una bella sfida, una bella maniera di essere uomini, che continuiamo a proporre, no? A quali condizioni è veramente responsabile? Tiene conto del mondo attuale? E di quali risorse le persone che affrontano, accettano questa proposta, devono disporre o devono equipaggiarsi per durare, per mantenere appunto una proposta, una promessa di questo tipo. Capite che, certo, non possiamo, come dire, banalizzare le esigenze del matrimonio cristiano, possiamo svenderle, no? Però mi pare non basta neanche dire che noi abbiamo questi valori, se vogliamo effettivamente considerare la realtà. Per fare una valutazione morale, tenete ben presente, no? Ovviamente noi siamo portatori di un annuncio che cade dall'alto e quindi lo dobbiamo proporre, no? Ma capite la considerazione che sto facendo, no? Per fare un corretto discernimento morale di queste pratiche, cioè di persone che chiedono il matrimonio religioso, di una Chiesa che celebra il sacramento, di una comunità che veicola una tradizione spirituale, no? Bisogna comunque, per valutare questi elementi, farlo nel contesto in cui si realizzano. Ora, noi vediamo che la stragrande maggioranza delle domande di matrimonio in Chiesa proviene da coppie, diciamo, molto infieri rispetto al sacramento. Per esempio, per dire una piccola cosa, la maggioranza ormai delle coppie che chiedono il matrimonio in Chiesa hanno già da tempo un legame sessuale, la maggioranza convive, perché quella ormai è la prima cosa, no? Perché ci sono le condizioni, si convive. La pratica sessuale inizia anche prima, no? E quindi il sacramento viene chiesto all'interno di un percorso, no? Quando è un percorso. Ora, questi comportamenti è evidente che dal punto di vista dottrinale del sacramento del matrimonio sono comportamenti che hanno una certa carenza di senso, che è evidente. Del resto sono le persone stesse, no? Gli interessati stessi, che fanno una differenza morale in genere. Negli incontri fidanzati parliamo esplicitamente di questo tema. che differenza c'è tra il coabitare e l'essere sposati? O che differenza c'è tra il volersi bene e lo sposarsi? Ci si può voler bene senza sposarsi, no? Che differenza fa il matrimonio? E in genere mi pare, anche loro affermano che mancherebbe loro qualcosa di essenziale se non ci fosse la celebrazione religiosa. Cioè chi chiede la celebrazione in chiesa riconosce che aggiunge qualcosa, dice qualcosa, no? E anche quando il motivo espresso è che comunque c'è dietro loro una memoria, una tradizione, farà piacere ai genitori, ma nel senso anche alto della parola. Beh, dal punto di vista morale, questa cosa qui fa pensare, no? Cioè, cos'è in gioco quando una libertà si adatta a una tradizione, alle ingiunzioni del gruppo? Tenendo presente appunto che di per sé la mentalità in cui vivono non suggerisce sta roba qui, no? I costumi attuali non incitano certo al matrimonio. E tenendo presente che le decisioni morali non sono mai slegate da un ethos, appunto, dall'influenza benefica di una comunità che trasmette dei valori che tu poi scopri cammin facendo. E allora, come comprendere le domande che vengono rivolte alla Chiesa? Ve lo dicevo, ne parlavamo già l'altra volta, io raramente ho la sensazione che i giovani chiedano il sacramento. Se per sacramento intendiamo appunto un'espressione comunitaria della fede, del cammino cristiano battesimale, della sequela di Gesù, del Vangelo, diciamo grosso modo, no? Io partirei nel cercare di valutare cosa sta dietro, diciamo, spesso a questa domanda. Partirei da quella considerazione che abbiamo sottolineato insistentemente come la caratteristica della cultura nella quale viviamo, cioè l'affermazione forte dell'individualismo, la deistituzionalizzazione della famiglia. Il singolo mette la coppia e la procreazione al servizio della sua realizzazione personale, no? E la funzione sociale della famiglia è oggi soprattutto quella di produrre un'identità individuale, di realizzare se stessi, appunto, no? Anche se questa affermazione sociologica di base, no, per cui è in crisi l'istituzione messa a servizio dell'individuo, della realizzazione di sé, va comunque poi collegata col fatto che il rapporto tra l'individuo e il gruppo è ineliminabile, è sempre forte, tant'è che coesistono nella cultura in cui viviamo la spinta individualistica, i comportamenti di massa e i molteplici legami sociali degli individui e della coppia con le famiglie, con i parenti, con gli amici, col lavoro, con l'ambiente, eccetera, eccetera. E il fatto di venire a chiedere alla Chiesa è significativo, no? Certo, per ribadire dei legami, per ribadire un ricordo, per ribadire una storia che c'è stata e che tiene vivo qualcosa, no? Ma io dico anche, proprio accettando la caratteristica individualistica di queste domande, per chiedere istruzioni per l'uso. Cioè, nel senso che c'è una domanda collettiva, proprio in quest'epoca individualistica, apposta, visto che il gruppo non ci istruisce, non pre-istruisce, no? È molto diffusa la domanda dei modi d'uso della vita affettiva. Quando si dice l'analfabetismo degli affetti, la diseducazione sessuale, il fatto riconosciuto che gli adolescenti, che i giovani, che le coppie non abbiano quasi mai occasione di elaborare seriamente la grammatica della sessualità, dell'affettività, della famiglia, no? Cioè, succede che, lasciati a se stessi da questa ingiunzione sociale dell'autonomia, o del fatto che questi aspetti, che invece sono largamente sociali, antropologici, fatti di legami, sono invece strettamente privatizzati, obbedendo a questa ingiunzione, gli individui, quando si innamorano, si trovano in qualche maniera a doversi inventare tutto, no? Ne viene un'incertezza personale, rafforzata poi, sappiamo, da un certo scetticismo collettivo, che su ste robe qui poi è infingardo, no? Ci gioca a confondere, perché questa società si vergognerebbe a assumere un aspetto propositivo su ste robe qui. Ti prendono in giro, hai capito, no? Sono capace io di legarmi con un legame d'amore, no? Gli uomini e le donne possono incontrarsi per la felicità. Sono capace di affrontare l'impresa di diventare padre, no? Sappiamo che i prontuari dell'amore che la società fornisce non sempre sono molto profondi, no? E quindi basta un romanzino fatto bene, basta qualche articolo di Alberoni, no? Per dire, cioè, che diventa bestseller, no? L'arte di amare. E in questo senso io dico, riferirsi alla Chiesa, la vedo, il riferimento alla Chiesa lo vedo anche in questa direzione. E la Chiesa, l'istituzione della Chiesa, non può sfuggire a questa richiesta collettiva di istruzioni per l'uso. Anche perché al fatto che c'è questa, come si dice, questo infantilismo culturale, chiamiamolo così, attorno all'affettività, attorno alla... in realtà c'è anche un infantilismo attorno alla pratica cristiana, no? Cioè, ci sono tanti cristiani che continuano a identificarsi con la Chiesa Cattolica, ma hanno perso in qualche maniera la pratica cristiana. Non sanno più cosa vuol dire, no? È una cosa, se non la pratichi, a un certo punto non la impari, non sai cos'è. E quindi si assommano le due cose, no? Hanno bisogno di qualcuno che li orienti e li guidi per una pratica cristiana del matrimonio. Adesso, guardate che sono difficili a dire queste cose qui, sembrano stupidate. Bisogna liberarsi da tanti schemi dottrinali e nello stesso tempo poi sono delicati, perché chiaramente vai a leggere dei fenomeni che sono di una complessità, no? E quindi hanno bisogno di un'istituzione che permetta in qualche maniera alla loro esperienza intima di farsi sociale, di farsi pubblica. E sposarsi è proprio una richiesta così, Cioè, che la nostra vicenda intima personale diventi pubblica, diventi istituita, no? Ma come assicurarsi, come favorire che le coppie che si accostano all'istituzione ecclesiale abbiano coscienza delle implicazioni morali di questa apertura al sociale, a questa società che è la comunità cristiana, no? Questa cultura esasperata della cura di sé e il costume diffuso della coabitazione, nell'ambito dei quali avviene per lo più il matrimonio, rendono difficile per la coppia cogliere in un momento, in un colpo, capito, la portata sociale del gesto, di cui si è fatto a meno finora, no? La portata antropologica di novità che ha il matrimonio. Cioè, a me pare che sia grosso il rischio che non si colga la novità del matrimonio. La novità cristiana del matrimonio, che è il dono di sé, no? Che è il senso pasquale. Ovviamente stiamo elaborando il tema morale, ma il riflesso pasquale sulla morale è che appunto il contenuto morale del matrimonio è il dono di sé. E lo si vede negli incontri di preparazione al matrimonio, no? Dove evidentemente arriva lì qualcosa, questi ragazzi vedi che si aprono a ste robe qui, al momento lì le mangiano anche, ma che possibilità c'è? No, i grossi temi, la differenza tra coabitazione e matrimonio, la differenza tra l'associazione, il contratto e l'alleanza, il rapporto che c'è tra l'amore e l'istituzione, il senso profondo della promessa di fronte a testimoni, il senso che ha la sessualità all'interno di un patto unico, fedele, indissolubile. Qui c'è appunto tutto il lavoro, tutto il compito della comunità cristiana di, come si dice, di scavare, di accogliere in profondità, ma accogliere vuol dire non accogliere, vuol dire permettere ai soggetti di fare il percorso, questo è accogliere, no? Di ricomprendere, di fare un lavaggio poi alla cultura, no? Una conversione per riscoprire queste dimensioni radicali che loro stanno sperimentando, ma che hanno difficoltà a fiorare alla coscienza, alla consapevolezza e quindi poi alla pratica, in quanto sono in qualche maniera frantumati in una cultura confusa su queste cose qui. E questo avviene contemporaneamente al fatto che tu annunci un Vangelo, no? Dentro questa esperienza dell'alleanza matrimoniale. Riannunci appunto la fede nell'amore rivelato in Gesù, alla luce del quale ogni amore umano viene riqualificato aprendosi alla grazia del dono di sé, senza ritorno. No? Appare chiaro questo riposizionamento dentro la fede. Lascia apparire chiaramente la sua portata morale, no? Cioè, il matrimonio diventa un'iniziazione al movimento cristiano del dono di sé, al seguito di Gesù. E quindi anche qui darsi i mezzi di entrare nella novità di questo statuto cristiano del matrimonio. Non so se avremo tempo, ma capite subito sul piano giuridico il fatto che noi siamo vissuti per secoli in regime di cristianità e abbiamo detto che il contratto è il sacramento. Uno che è battezzato, se fa il contratto, è sacramento. Ma capite? Stiamo in una situazione invece in cui l'essere cristiano è tutt'altro che evidente, esige un cammino, un'iniziazione, riscopriamo la natura specifica del sacramento, no? E quindi saltano anche poi gli schemi sia catechistici sia giuridici. No? La celebrazione, sempre per continuare questo discernimento e renderlo in qualche maniera evidente, andiamo alla celebrazione. No? La celebrazione rende visibili, celebra appunto, no? Le qualità morali richieste al matrimonio. Le parole che esprimono il consenso e che circondano il consenso e poi i gesti del rito del matrimonio esprimono una natura appunto dell'amore coniugale. Pensate anche, per esempio, il rapporto profondo che c'è tra la celebrazione del matrimonio e la celebrazione dell'Eucaristia. anche lì è tutto un equilibrio difficile. Quando tu dici a dei ragazzi, guarda che non è necessario celebrare la messa al matrimonio, cioè la maggioranza ti direbbe, facciamo senza messa, perché è evidente, perché per alcuni versi, per esempio, fare la comunione o confessarsi o celebrare l'Eucaristia è anche imbarazzante, capito? Facciamo solo il matrimonio. Però è anche un assurdo, no? Perché esattamente l'Eucaristia dice il senso del matrimonio, il dono di sé. Ma limitiamoci a ricordare le parole del matrimonio, no? La profondità esistenziale delle parole pronunciate nel matrimonio, per suggerire che la densità antropologica morale della celebrazione sta nella sua attitudine a impegnare le persone e la loro promessa, ovviamente nella loro fragilità, appunto la Pasqua riconosce questo, il peccato, la misericordia, siete affaticati o stanchi, no? È chiaro che è dentro il mistero cristiano dell'amore. Sì, perché alla luce del mistero pasquale la responsabilità può essere assunta anche nella sua vulnerabilità, nella sua richiesta di salvezza, che rende possibile questo aprirsi all'altro e a Dio, affidarsi fiduciosamente all'altro e a Dio, no? Nella propria fragilità. Ma è un affidamento, appunto. È fede. Siete venuti tre domande che richiedono l'atto di fede, no? Siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà. Beh, cos'è la piena libertà se non la fede, no? Senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione. Non è così semplice la risposta a questa domanda qui. Certo, uno dice non ho obbligato nessuno, i matrimoni arrangiati non ci sono più, sappiamo, no? Anche se la costrizione non è sicuro che è così scomparsa, ha forme più insidiose, economiche, affettive, psicologiche. Ma soprattutto non è così scontato che l'autonomia, che è la sigla con cui noi leggiamo la libertà, no? La sigla quasi esclusiva, a cui siamo abituati dalla nostra cultura, sia così legata alla libertà che si rende responsabile di una storia e che si decide in un affidamento. Tant'è che subito dopo, no? Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi, onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Beh, questa, sappiamo che la risposta a questa domanda suscita nei giovani di oggi molti interrogativi. Anche in chi dice io oggi ho voglia di fare, ho molta voglia, molto un grande desiderio di fare questa promessa, ma ce la farò, ma è possibile, ne avrò la forza. Cioè l'affermazione della fedeltà per sempre è diventata oggi una cosa originale. C'è tutta una pressione in qualche maniera che te la fa ritenere non una cosa normale, possibile, capito, no? È ancora più evidente, è originale, ma è ancora più evidente che richiede un atto di fede. Il fascino della fedeltà promessa oggi ha spesso più connotazioni estetiche che etiche. È una cosa bella, ma se ne hanno le risorse, no? E quindi io ripropongo la domanda, è morale proporre l'impegno cristiano in queste condizioni? Terzo, siete disposti ad accogliere responsabilmente con amore i figli che Dio vorrà donarvi? E quindi accettare la responsabilità di sposi e genitori, no? sposi e genitori. La congiunzione E indica una tensione che non è mai chiusa, che le due esperienze sono spesso concorrenziali, no? Le esigenze della coppia e le esigenze dei figli si incrociano, si arricchiscono, si scontrano. L'attenzione da dare al coniuge e al figlio, i conflitti nei modi di educare, sono due avventure, quella della differenza sessuale e quella della differenza tra le generazioni. Certo che si incrociano, ma è tutt'altro che, come si dice, scontato. Il dialogo che precede lo scambio dei consensi, quindi, invita l'Assemblea a raccogliere le parole di un impegno altissimo su un fondo di fragilità. E quindi la voce si capisce perché la promessa avvenga nell'emozione, nel tremore. La voce non è prepotente. Deve testimoniare la precarietà degli uomini che la pronunciano. Perché le domande e le risposte sono destinate a suscitare fiducia più che a certificare un'adesione, capito? O una prestazione. Appartengono a un affidamento, no? All'altro e all'altro ancora, no? Sarebbe un peccato se il tono della celebrazione lasciasse credere che i novelli sposi fanno la scelta pubblica di una performance morale, no? Quando non è una cosa molto più bassa, no? Una specie di celebrazione civettuola, di una festicciola, no? Molto laterale anche una dimensione. Per loro, come per l'Assemblea, si tratterebbe di manifestare gioiosamente una disponibilità a seguire Cristo. In una vulnerabilità che si espone senza vergogna all'altro e a Dio. E questo, tra l'altro, sempre per tenere la barra morale della cosa, il livello di altezza morale della cosa, subisce anche un'altra obiezione, che è quella che il momento del matrimonio non è quello più ricettivo della fragilità, né della propria né di quella del compagno o della compagna, perché la coppia che si forma normalmente è nell'ambito di una forza di idealizzazione del partner, no? Grazie alla quale il soggetto accede a una sicurezza interiore, un piacere galvanizzante, no? A coraggio anche con rispetto all'entourage. Il battesimo nella sua morte e resurrezione invita invece a entrare nella Pasqua della vita matrimoniale, e quindi a una responsabilità di una vulnerabilità condivisa, espressa insieme nel desiderio dell'altro e nel desiderio del compimento nel tempo. E quindi vedete come assume una prospettiva anche morale di grande profondità l'idea di dar fiducia al tempo, la fedeltà dà fiducia al tempo. Il tempo non è ciò che uccide l'amore, il tempo è ciò che permette di costruire una storia. È una chance dell'amore, no? Accolgo te come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, no?